Allora, la particolarità dell'immagine del buon pastore di Gesù che è porta è dato dal fatto che quando illustra cosa lui dà alle pecore, dice sempre che dà la vita e la vita in abbondanza. Quindi si tratta di come cogliere in che cosa consista questa vita in abbondanza. Allora, stamattina avevamo accennato, no, che se Gesù è la porta, vuol dire che e rivela direttamente all'uomo il volto di Dio e permette all'uomo di vivere in comunione con il suo Dio. Il richiamo era al battesimo nel Giordano. Proprio in rapporto a questo essere porta, Gesù dice di sé che è venuto a dare la vita in abbondanza. Quella vita che sicuramente costituisce il supremo desiderio del nostro cuore. Ora, non semplicemente la vita, ma la vita in abbondanza, a indicare quella certa qualità di vita che sola colma i desideri del cuore. Allora, per cogliere almeno in parte, no, la portata di questa affermazione di Gesù, riandate all'invito che Gesù fa in vari punti del Vangelo, quando dice: non datevi pensiero di cosa mangerete, di cosa vestirete, no? Cioè non datevi pensiero della vostra vita, diciamo, materiale, no? Ma cercate piuttosto il regno di Dio. Queste parole sono direttamente collegate a questo vita in abbondanza, che costituisce proprio la risposta al bisogno di pienezza che agita il nostro cuore. La forma più diretta per illustrare la verità di questo invito, che noi certo che sentiamo con le orecchie, ma giù non è che lo mandiamo facilmente, cioè per me è dato da alcune espressioni che troviamo, forse la più tipica, quello che ho indicato, no, anche stamattina in Luca 12:32, quando dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Allora, questa vita in abbondanza non è una conquista nostra, non deriva dalla nostra capacità di, è proprio un dono portato, un dono che Gesù ci trasmette. Ricordate la parabola del seminatore? Quando vengono raccontate le famose sette parabole del regno, si incomincia con la parabola del seminatore. Voi ricordate qual è il passo che le introduce e qual è il passo che le chiude? Allora, quando Gesù racconta le parabole del regno in Matteo, lo fa precedere da quella affermazione quando arrivano i suoi, no? I suoi parenti a cercarlo. C'è tua madre, no? I tuoi fratelli che ti cercano. E lui, riferito ai suoi discepoli, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? E poi dice: chi fa la volontà del Padre mio, no? Noi non ci rendiamo conto che poi le parabole che seguono dopo, pensate alla parabola del seminatore, quello del tesoro nascosto nel campo, la perla preziosa, fino alla parabola della rete gettata, no? che è l'immagine del giudizio finale, no? Cioè tutte queste parabole sono tese a illustrare la possibilità per noi di diventare familiari di Gesù, cioè intimi suoi. Gli ricordavo nel prologo del Vangelo di Giovanni, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Cioè questa, come dire, intimità che il Signore Gesù rivela nel darcela è legato a questo dono della vita in abbondanza. E quando dice no, non preoccupatevi del resto, cercate il regno, è come dire preoccupatevi di avere questa vita in abbondanza, perché il resto e tutto il resto vi procura solo o angoscia o comunque non è sufficiente a colmare i vostri desideri. All'interno della parabola del seminatore, quando gli apostoli si rendono conto, i discepoli, no? Si rendono conto che qualche terreno produce frutto, qualche terreno no, allora si domandano, ma perché? E Gesù nello spiegare dice, non a tutti è dato, no? E dice, beati i vostri occhi che vedono. Allora, noi che ascoltiamo questo brano, ci sentiamo investiti di questa beatitudine? Beati i vostri occhi che vedono? Ci sentiamo investiti di questo benedetto Dio che a noi ha voluto donare il suo regno? Oppure neanche percepiamo questo? Quando in un'altra occasione Gesù, rispondendo agli scribi che vogliono indagare e vedendo, Gesù aveva mandato i 70 discepoli a predicare, no? Poi i discepoli tornano e Gesù fa una lode al Padre e dice ti ringrazio Padre, ti benedico Padre perché hai rivelato ai piccoli le cose tue, cioè ai piccoli hai dato il regno. I piccoli chi sono? Sì, ma sotto quale qualità vengono definiti piccoli?
Quelli che si fidano.
Poveri e semplici? Cioè, allora, uno meno intelligente e più riceve il regno?
No, quelli che si...
Perdonate, per...
Quelli che si fidano di lui.
Andate vicini. Allora, in quel caso i poveri sono coloro che non hanno alcuna idea specifica di Dio, ma sono aperti alla rivelazione che Gesù fa di Dio. Poveri sono coloro che non hanno pensieri propri su Dio, ma si fidano dei pensieri di Dio rivelati da Gesù. Questa qualità non è abbinata a nessuna precondizione. Quindi siamo tutti sullo stesso piano rispetto a questo dono di Dio. In gioco è soltanto la sincerità del cuore. Deduzione. Quando noi non godiamo questo, non accusiamo Dio oppure lamentiamoci con noi stessi. Vuol dire che noi abbiamo ancora nascosta qualche immagine di Dio idolatrica. È come se noi, dentro di noi, coltiviamo qualche idea di Dio che non corrisponde alla rivelazione di Gesù. E solo quando il cuore si apre a quella rivelazione, che può gustare, che può accogliere questo regno e sentire riempito il suo desiderio di vita. Potete leggere la cosa anche in questo modo. Gli apostoli percepiscono la verità di Gesù come buon pastore solo dopo la risurrezione, non prima. Perché con la scoperta di lui, il vivente, in mezzo a noi. Pensate alla, alla Chiesa quando celebra l'Eucaristia, è il vivente in mezzo a noi, no? Che si accompagna a noi, che si fa nostro cibo, è nostra sostanza, no? L'anima comincia ad assaporare nella sua umanità la portata di quella compiacenza di Dio che era sul Figlio. In te mi sono compiaciuto. Il cammino spirituale è l'apertura graduale a, come dire, ad avvertire questa compiacenza di Dio sulla nostra umanità. Quando noi viviamo la nostra vita all'interno del piacere di Dio di stare con noi, noi siamo aperti a tutti i nostri fratelli. Dove non scatta questo, dove noi in qualche modo tiriamo Dio, si dovrebbe per le sottane, sai quando, no? Quando vogliamo tirare Dio a noi, non scatta questa dimensione di piacere, di compiacimento, e noi restiamo sulla nostra fame. Noi non siamo abituati a considerare le cose così, ma questa è l'ottica di rivelazione evangelica da parte di Gesù dell'amore del Padre per noi. Ed è proprio questa rivelazione che costituisce per noi il dono di vita abbondante, che noi possiamo gustare solo perché Lui dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Allora, qui si comprende anche la portata profonda del sacrificio della sua vita. Gesù non è semplicemente morto per noi, ha pagato un prezzo e noi siamo liberi. Non è così. Lui fa sì che la sua vita diventi nostra, non che ha dato la sua vita per noi semplicemente, ma che la sua vita diventi nostra. Ed è proprio tipicamente, che è la scoperta pasquale tipica, il mistero dell'Eucaristia. Siamo invitati a vivere della stessa dinamica di vita che caratterizza la sua vita, perché soltanto la sua vita compie la vocazione all'umanità che, come dire, può essere colta, percepita come rivelazione dello splendore di Dio. Per dirlo come battuta, nasciamo uomini, ma diventiamo umani. La natura che noi prendiamo quando nasciamo non ha ancora lo splendore dei suoi effetti. È diventando umani che noi realizziamo la nostra vocazione di essere uomini e donne, vabbè, è lo stesso, no? Allora, quando si parla di umanità, si deve sempre alludere alla vocazione all'umanità. Noi siamo chiamati a diventare umani, siamo chiamati a assumere quella umanità che Gesù ha vissuto, essendo Lui la porta, mettendo in comunicazione Dio e l'uomo, là dove non c'è più separazione. Dove non c'è separazione, non c'è neanche divisione tra coloro che partecipano di questa stessa umanità, cioè tra i fratelli. Ed è il motivo per cui l'amore del prossimo, alla fin fine, è la verifica della fede che hai. Guardate però che non è l'amore del prossimo che porta alla fede, eh? È la fede. Cioè, se tu non ti apri al Signore Gesù, non puoi vivere l'amore del prossimo in una dimensione di splendore di umanità. E quindi Gesù può dire: lo scopo della sua venuta, lo scopo della salvezza è che credano in te e in colui che tu hai inviato. Ma non è una confessione di un dato di fede, è la confessione dell'esperienza di rivelazione che lui fa dell'amore del Padre per tutti e che nella sua umanità fa splendere. E questo è la vita abbondante che passa a noi perché siamo inglobati nella stessa dinamica. C'è una bellissima espressione, io l'ho trovata citata da Annalena Tonelli, quella volontaria che è stata uccisa, no? in Somaliland, non mi ricordo più in che anno, ma comunque qualche anno fa. E lei ha questo pensiero sull'Eucarestia che secondo me è molto significativo per far cogliere quello che stiamo spiegando. Dice: questo è il mio corpo fatto pane, perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini, perché se tu non ti fai pane, non mangi un pane che ti salva, mangi la tua condanna. Ed è quello che dicevo l'altro giorno, no? Amen, che rispondiamo a corpo di Cristo, non è, come dicevano, sì, credo che quel pezzo di pane è davvero il corpo di Gesù. No, sì, credo che io faccio parte di quel corpo e mi impegno a vivere secondo la legge di quel corpo, che è la carità. Quello che fisicamente avviene quando noi facciamo la comunione, siamo noi che andiamo a mangiare il corpo di Gesù, ma realisticamente, cioè dal punto di vista spirituale, cioè dal punto di vista della realtà effettiva, è lui che mangia noi, cioè è lui che assimila noi, ma assimila a quel corpo dato per, dato a. Se l'assimilazione non è dentro questa dinamica, noi è come se quello che dice, mangiamo la nostra condanna, perché blocchiamo il senso stesso, il significato stesso del suo donarsi per, del suo donarsi a. Quindi noi siamo inglobati in questa stessa realtà. È sempre lei che fa questa citazione, no? E cita un passo di Angelo Silesio, che è un mistico svizzero del 500 o comunque i primi del 600, altro non mi ricordo bene, che è molto espressivo, no? Intendete bene, non è un'eresia, Allora, se non amo, Dio muore sulla terra. Che Dio sia Dio, io ne sono causa. Non prendetelo a livello teorico, prendetelo a livello di dinamica, no? Dinamica di vita. È profondamente vero. Se non amo, Dio rimane senza epifania, non viene manifestato. Perché siamo noi il segno visibile della sua presenza e lo rendiamo vivo in questo inferno di mondo dove pare che lui non ci sia. È molto espressivo, no? Poi occhio a non trasferirlo come se noi fossimo, come dire, capaci di creare Dio, no? Ma è molto molto significativo. Se io dovessi fare la domanda dal punto di vista, per esempio, di confronto tra le varie religioni, voi sapreste specificarmi in cosa consiste la singolarità del comando di Gesù, amatevi come io vi ho amato, rispetto all'amore del prossimo che tutte le religioni hanno?
Dell'incarnazione.
No, allora, quando chiedo questo, non riferitevi a un dato di fede, perché è evidente che è diverso, ma proprio come spiegazione, che anche gli altri possono cogliere che c'è qualcosa di diverso.
Per me l'amore di
i buddisti ce l'hanno come noi. No, non consiste in nessuna cosa, ve lo dico già, non consiste in nessun oggetto. Cioè Gesù non ha aggiunto niente quanto a oggetto che già non fosse conosciuto.
La gioia.
No. Perché un amore interessato è amore. Guarda, sono cose umane, tutti conoscono questo, tutti. Ma fa parte del tesoro di fede questo. Allora, sarebbe il mio suggerimento, poi. Allora, è l'unica esperienza religiosa che abbina direttamente la conoscenza di Dio all'amore del prossimo. Come a dire, noi nell'amore al prossimo siamo responsabili per il mondo della conoscenza di Dio. Questa soltanto il cristianesimo ce l'ha. Ed è quella che noi regolarmente dimentichiamo. Allora, dal punto di vista religioso, cosa abbiamo da dare come esperienza singolare nel mondo? Qualsiasi religione buona. E da questo punto di vista non ce n'è una più buona delle altre. Noi siamo abituati a pensare in un certo modo, ma mettetevi nei panni di chi non partecipa di questa tradizione. Che motivo ha per aderire a questa? Nessuno. Quando però si approfondisce, questo fatto apre al cuore una porta di accesso che nessuno ha aperto, solo Gesù. In questo senso, no? Abbinare la responsabilità della conoscenza di Dio nell'amore del prossimo ci impegna davvero come seguaci di Cristo. Fate la prova in una comunità. Una sorella mi pesta il piede e io naturalmente, no? Reagisco. Dove in realtà manco quanto alla mia esperienza di fede nel Signore? Dove manco? Manco nel fatto che se io rispondo sul mio diritto, io vincolo il mio cuore nella conoscenza di Dio, non lo conosco più, e impedisco all'altra la possibilità di conoscere il suo Dio. Noi mai pensiamo così. Noi immaginiamo sempre di mancare, non so, tipo a una regola, a un dovere, no, un impegno e basta. Manchiamo molto di più. La posta in gioco è molto più alta. E più è alta, più è significativa l'esperienza religiosa che facciamo. Ed è vincolata a tu. Vincoli la conoscenza di Dio. Ma vincolare la conoscenza di Dio significa impedire a un cuore di gustare l'amore di Dio. Ma vi rendete conto? Noi siamo responsabili di questo. Allora qui interviene il Salmo 22, 23, sì, 22 nella, secondo la liturgia, perché segue la Vulgata, invece 23 segue la numerazione ebraica, no, dei Salmi. Il Salmo è proprio il Salmo del Buon Pastore, no? Dice: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Poi rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Io mi fermo sui primi due versetti. Il primo per una annotazione veloce. Prendete questo come riferimento di specchio e poi guardatevi in una situazione in cui vi lamentate. Boh! E perché questo, e perché quello, e come mai sono così, e come mai sono così, e perché mi fanno questo, e perché mi fanno quello. E poi guardate lo specchio: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dov'è che è vero? Se non manco di nulla, perché mi lamento? È sufficiente questo accenno. Invece il secondo ci vuole un po' di più per farlo capire. Perché noi traduciamo, no? Ad acque tranquille mi conduce. L'immagine è chiaramente pastorale, cioè il pastore che porta le pecore dove scorre l'acqua, l'acqua non agitata, è proprio per bere, no? Quindi ad acque, l'acqua deve scorrere, se no è stagnante, non è buono, no? Però in maniera tranquilla, che possono bere tranquillamente. Allora, è chiaro che qui deve avere qualche conoscenza, no? Ma voi lasciate perdere i tratti di conoscenza, però ve li devo illustrare, se no non si capisce poi la deduzione. Allora, in ebraico le acque tranquille sono dette le acque di Menuchot, che come traduzione letterale sarebbero le acque del riposo. In greco questa parola è usata per indicare il riposo di Dio nel settimo giorno, anche in ebraico. Quando Dio si riposò, si usa questo verbo. Quando Gesù dice venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, no? E io vi ristorerò, io vi darò il riposo, io vi porterò alle acque tranquille, alle acque del riposo. Allora, perché questo collegamento con il racconto della creazione e la figura di Gesù che nel suo presentarsi a noi ci invita ad andare a Lui per godere di queste acque di riposo? Sottolineato, noi siamo sempre agitati, prima cosa, no? Quindi noi abbiamo bisogno di un luogo dove riposarsi. Ma a cosa allude questo riposo? Mi faccio poche battute solo per tenervi svegli, mica. Allora, dopo 6 giorni che Dio lavorava, si è stancato, adesso riposiamoci un po'. Non è certo questo, no? Il valore. Di per sé, no? Si dice, Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto. Però gli antichi rabbini hanno ragionato, ma il lavoro è stato fatto nei 6 giorni, non nel settimo. Cosa porta a compimento se l'ha finito il giorno prima? Allora hanno ragionato che anche nel settimo giorno c'è stato un atto di creazione. Quale? La creazione del riposo. Il riposo è la cifra di compimento di ogni cosa che è creata, che è in agitazione. Tutto quello che è stato creato, come dire, è come se tende verso un certo punto, ed è il punto di riposo. Non è un punto fisico, ma è una dimensione di compimento delle cose che sono state create. La creazione non è compiuta. Basta che ci guardiamo noi non siamo compiuti. Abbiamo bisogno di compimento. Allora, la parola riposo non allude alla fatica del lavoro, ma allude al fatto che ogni cosa che è delineata ha bisogno per compiersi di un'armonia, di una, come dire, di una bellezza, come dire, di un gusto, no? Cioè tutto ciò che ha attinenza a questo compimento in termini di felicità, di bene, di armonia, di pace, no? Dipende da questo riposo che Dio crea il settimo giorno. Questo riposo è lo stesso che offre il Messia, Gesù. E io ho riportato la frase, venite a me, voi tutti che siete affaticati, e io vi darò ristoro, io vi darò il riposo. Questo riposo o ristoro non è in funzione della fatica, è in funzione del compimento, è in funzione di quella vita in abbondanza che soltanto sazia il nostro cuore. Allora, lo stato in cui non vi è né contesa, né lotta, né paura, né diffidenza, dove è felicità, pace, armonia, che è vita nel mondo futuro, vita eterna, questa è esattamente il dono che Gesù fa a noi, ma non per il paradiso. E adesso, cioè adesso nel senso che è adesso che si compiono i desideri del nostro cuore. Allora, quella vita abbondante che Gesù riconsegna agli uomini che lo accolgono è esattamente quello che corrisponde il pastore ad acque tranquille ci conduce, a queste acque di riposo, a queste acque di ristoro. Ma siccome quel pastore è proprio quello che ha dato la vita per le sue pecore e ha dato la vita in modo che le pecore, che siamo noi, vivono della stessa vita, quella vita abbondante, quel ristoro, è soltanto in termini di manifestazione dell'amore di Dio per tutti. Non esiste un altro riposo per il cuore. E c'è una bellissima espressione sempre di Santa Chiara di Assisi, quando definisce, cerca di definire l'angoscia di amore di Gesù per tutti, per arrivare a tutti, e dice le volpi hanno le tane, no? Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, e dice effettivamente Gesù non aveva dove posare il capo, quando l'ha posato l'ha solo reclinato morendo, perché tutta la sua vita l'ha data a noi. Allora il vero riposo è nel dare la vita. Ma questa vita noi l'accogliamo, non la produciamo noi. È accogliendo che noi siamo innestati in questa vita abbondante. È qui dove interviene allora la gioia dell'amore. È la gioia di un amore che non sarà più mortificato da nulla. Amore che è donato come spirito di vita agli uomini e che vedono nel crocifisso il compimento della promessa di Dio per l'uomo. Se noi avessimo il coraggio di aprire il cuore a questa promessa di Dio che ci viene dal crocifisso, noi godremmo di questo riposo. Cioè, noi parteciperemmo di questa vita abbondante che è il dono tipico di Gesù nel suo spirito, cioè è lo spirito che ci ingloba nella sua vita data a noi perché l'amore del Padre sia manifestato a tutti. L'aggiunta che volevo fare è il collegamento tra questo che in un certo senso no, è la finale del racconto del Vangelo, cioè noi alla fine del Vangelo noi possiamo intuire in cosa consiste questa vita abbondante. All'inizio del Vangelo invece l'invito qual è? Convertitevi e credete al Vangelo. Quel convertitevi non vuol dire avete fatto peccati, non fatene più. Certo che vuol dire anche questo, ma non è la prima cosa. Convertitevi vuol dire tornate a sentirvi destinatari della promessa di Dio che ha fatto risplendere in quel trafitto, in quel crocifisso, lo splendore del suo amore salvatore. Ancora, tornate a dar credito alla potenza salvatrice di Dio per mezzo di quel crocifisso, di quel trafitto che ha realizzato la sua promessa di vita, quel dono di vita abbondante, quel farci bere ad acque di riposo, ad acque tranquille. Questo mi sembra il modo migliore di collegare l'inizio e la fine del Vangelo, come per noi, diciamo così, l'inizio, nel senso di Gesù esercita un fascino, ma quel fascino che esercita noi lo viviamo in termini quasi sempre mondani, cioè è sufficiente per attirarci a lui, ma non è sufficiente per far vivere secondo la modalità che lui vuole, diciamo, vuole comunicarci. Allora c'è tutto il tragitto, tutto il racconto del Vangelo seguendo gli apostoli, è uguale anche per la nostra vita, è tutto faticare per entrare, per accogliere, per in qualche modo sacrificare tutte le nostre pie illusioni, tutte le nostre proiezioni, diciamo, religiose, per accogliere questa modalità. Man mano che il cuore si apre a questo, allora gode di quel vita abbondante, acque tranquille, acque di riposo. È l'essenza della conversione. Il convertirsi al Vangelo comporta il godere di questo riposo, che però non può essere percepito secondo la proiezione delle nostre modalità, che sono sempre mondane, ma in ragione proprio della manifestazione, della rivelazione di Gesù per noi. Questo era quello che avevo preparato. Però siccome c'ho ancora un po' di tempo, vi stufo con un'altra cosa. Ed è questa. Allora, noi abbiamo detto che questa realtà di Gesù, buon pastore, noi la possiamo cogliere dopo la risurrezione, no? Allora, c'è un passo, in genere la liturgia lo legge come brano di Apocalisse, ma a commento dell'episodio del Tommaso, quando metti il tuo dito, no? Metti la tua mano, no? E il passo è molto molto significativo, perché è preso dal primo capitolo del libro dell'Apocalisse, quando Giovanni descrive la visione del figlio dell'uomo che ha di domenica. Quando ha questa visione, sono proprio i primi versetti, dal 9 al 17 o 18, insomma, primo capitolo. A un certo punto questa immagine che compare a Giovanni pronuncia queste parole: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, ero morto ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Non so se voi sapete che questa espressione "io sono il primo e l'ultimo" è uno dei modi di definire Dio. Allora, questa immagine del figlio dell'uomo è definito in termini divini. Io sono il primo e l'ultimo. La particolarità che fa dire che questa immagine di figlio dell'uomo che appare è Dio è data dal fatto che ero morto ma ora sono vivo, è il vivente. Noi in fondo, no, leggiamo questa espressione dell'Apocalisse come una definizione di Gesù morto e risorto. E ci fermiamo lì. Provate a mettere, non sulle labbra del risorto, ma sulle labbra di Gesù riunito con gli apostoli nell'ultima cena, questa espressione, e acquisisce un'altra risonanza. Prima ve lo rileggo. Io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Se voi lo mettete in bocca a Gesù, questa espressione non può suonare come la definizione di Dio, perché lui sta presentando quello che è il senso della sua vita, ma di figlio dell'uomo. Allora, provate ad ascoltarlo così. Io, che sono il primo, mi sono fatto ultimo e perciò sono pieno della vita di Dio. Che offro a voi? Come contenuto, sono pieno della vita di Dio che è amore per voi. Deduzione. Così voi, se vi fate servi di tutti, sarete innestati in colui che è il primo e godrete della vita che gli appartiene. Allora, quando si legge questa definizione in termini dinamici, cioè vedendo come Gesù ha vissuto questa dinamica di, come dire, di invio da parte del Padre per mostrare il suo amore e raccogliere i figli alla sua mensa, allora acquista questo significato. E provate a dedurre, ci sono tante conseguenze, no? Per esempio, non cercate i primi posti, no? Mettetevi all'ultimo posto. Cosa vuol dire? È un invito all'umiltà?
No, deve essere come Gesù.
Allora, provate a leggere così. Se voi vi fate servi di tutti per non perdere l'amore del Padre per voi, voi sarete in colui che è primo, cioè sarete nel primo, che è lui. Però lui che è il primo si è fatto servo di tutti. Allora, la logica è sempre, non è quella di dire è meglio essere ultimi che primi. L'unico modo di essere primi, ma non primi davanti agli altri, e primi innestati in colui che è il primo, è solo lui che può essere il primo. Oppure leggete, volete essere trovati in Cristo? Fatevi trovare nella stessa dinamica di vita come l'ha vissuta lui. Allora, quando noi chiediamo la forza dello Spirito Santo, noi chiediamo di essere innestati in questa potenza di dinamica di rivelazione. Quando lui dice che ha le chiavi della morte, significa che con lui la morte non agisce più. Ma morte è intesa come mortificazione dell'amore che è vita di Dio per noi. E faccio il solito esempio. Uno mi pesta i piedi e io mi ribello, dov'è che testimonio che lui ha le chiavi della morte? Non ci credo. Ma se io credessi che lui ha le chiavi della morte, allora io accetto di essere offeso e non perdo l'amore di Dio per, faccio l'esperienza che la morte su di me non ha potere, non mi piega alla malvagità dell'altro, non mi fa servo di colui che ha mosso l'altro a farmi una cosa cattiva, che è il demonio. Cioè, quando si incomincia a reagire in questo contesto e secondo queste dinamiche, voi incominciate a scoprire che il cuore ha davvero la libertà di muoversi. Se no, voi dite, è impossibile. Dice, non si può. Quello che dice Gesù, va bene per i santi, va? E non ci accorgiamo invece che Gesù, quando parla, quando si mostra, non fa vedere nessun ideale, fa solo vedere le radici della vita. E le radici della vita sono innestate in ciascun cuore. Se noi potessimo, come dire, percepirci dentro questa rivelazione, noi saremmo, diciamo, nella disposizione di attingere alle energie di santità, di vita, di, anche di felicità, che il nostro cuore nasconde. Cioè è come se tiene sepolte. Noi invece l'abbiamo in un cassetto, abbiamo chiuso il cassetto, abbiamo preso la chiave, buttata nel pozzo, stoppato il pozzo e cambiato di provincia. E bisogna fare tutto, bisogna ritornare al pozzo, ristappare il pozzo, scendere la chiave, metterla, entrare in casa. Noi viviamo così. Ma il nostro cuore no, ha davvero, e le espressioni di Gesù sono in funzione proprio della umanità che siamo, non che dobbiamo diventare, è dell'umanità che siamo. La fede apre alla dimensione dell'umanità che siamo, perché noi siamo fatti a somiglianza di Dio, e quella somiglianza di Dio è a somiglianza del figlio di Dio che si sarebbe fatto uomo. Quindi la umanità che vediamo splendere in Gesù è la stessa che, come dire, di cui noi siamo strutturati, e che però per varie ragioni noi non crediamo più né di avere né di essere capaci di attingere. E in effetti, se guardiamo a noi, non è possibile. Ma accogliendo, io non ho i soldi per comprare il grattacielo, ma se uno me li dà, lo posso comprare, no? È inutile dire io non ho i soldi, non ho i soldi, non ho i soldi, non ho i soldi. E ti, come dire, ti metti una cosa in testa, no? Dici, prendili. Il dono, no? È proprio senza condizioni. Il dono è proprio, come dire, non ha bisogno di precondizioni, ha solo bisogno di sincerità. Cioè, il dono non deve essere preso per qualcos'altro, ma solo in funzione di conoscere l'amore suo. Punto, basta. È facile dirlo, eh? Però...
Cioè, è difficile dirlo.
Però... a me sembra questo, no, l'aspetto più singolare dell'esperienza cristiana nel panorama religioso di oggi, no? Che è molto vario. Se noi tranquillamente oggi potete vivere, non so, in un quartiere, in un posto dove, che so io, c'è uno che non crede, un musulmano, un ebreo, mettete nelle varie specificazioni, no? Guardate che i cuori umani sono tutti fatti a immagine di Dio. La specificità dell'esperienza cristiana o sta qui, se no è molto difficile sostenerla. Come dire, che cosa ha di specifico da dare al mondo l'esperienza cristiana? Non è più così scontato, eh? Allora, approfondendo, ascoltando, come dire, aprendoci a questa rivelazione, si comincia a cogliere questa singolarità, questa specificità che solo dal figlio di Dio, Dio nessuno l'ha mai visto, lui che è nel seno del Padre ce lo ha rivelato. E non è un privilegio accogliere la rivelazione, è solo una responsabilità. Basta.